Radio Nuova Trieste presenta
Speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'incontro ecumenico che si è tenuto giovedì 23 gennaio 2025, in occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, presso la sala del Tempio Serbo Ortodosso della Santissima Trinità e di San Spiridione, di via San Spiridione 9 a Trieste, sul tema 325-2025, 1700 anni dal Concilio di Nicea, presentati dal protopresbitero Stavroforo, padre Raško Radović, ospiti Don Valerio Muschi, delegato diocesano per l'ecumenismo ed il dialogo interreligioso della diocesi di Trieste, Don Sergio Frausin, delegato episcopale per la cultura e la pastorale universitaria ed insegnante presso il seminario interdiocesano San Cromazio di Aquileia e dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Santi Ermagora e Fortunato, pastore Andrei Popescu, pastore della Chiesa Evangelica Luterana di Trieste. In questa edizione proseguiamo l'ascolto con l'intervento dell'archimandrita Athenagoras Fasiolo, del trono ecumenico e responsabile del vicariato arcivescovile di Toscana e Liguria della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e di Malta, e rettore del monastero di Santa Barbara Megalomartire in Montaner di Sarmede della provincia di Treviso. Parte conclusiva dell'incontro.
L'approccio ecumenico che cui ci aveva introdotto il pastore Andrei, ecco, ce l'hai fatto assaporare mostrando come effettivamente è la Chiesa come comunità di credenti che ha ancora oggi, come già a Nicea, il compito di trasmettere ed evangelizzare l'oggi con le modalità che l'oggi richiede e che delle storie sono quelle con cui viviamo anche noi. Nicea fu anche però un'occasione per discutere appunto questioni dell'oggi. Queste sono quelle importanti, quelle fondamentali che sono rimaste, ma non furono le uniche. I canoni di Nicea sono tanti e adesso con padre Athenagoras entreremo nel dettaglio di alcuni, e tra tutti una delle questioni principali era anche la questione della data della Pasqua. Anche questa premeva a Costantino perché ci voleva che ci fosse un'unica festa. Prima poteva capitare che ci fossero due Pasque nello stesso anno secondo il computo imperiale, quindi bisognava mettere ordine anche su questo e assieme a questo anche ad altre questioni. Padre Athenagoras, ti lascio la parola.
Grazie, buonasera a tutti. Credo che i due relatori che mi hanno preceduto hanno facilitato molto il mio intervento di questa sera perché hanno centrato il fondamento del Concilio di Nicea, per quale è stato il concilio che ha aperto il cammino sinodale della Chiesa. Sentivo prima solo un piccolo accenno al discorso di Costantino il Grande. Certamente questa operazione, riunire i vescovi da tutte le parti del mondo conosciuto al tempo, o perlomeno in cui il cristianesimo era arrivato, non fu opera facile. Costantino certamente, per quanto riguarda la Chiesa orientale, la Chiesa ortodossa, non pone il problema che non fosse battezzato. È uno strumento sicuramente all'interno della storia della salvezza in cui la Chiesa, Dio interviene ancora come interviene lo Spirito Santo nella storia, anche attraverso chi forse è indegno alle volte, indegno per una vita non sempre vissuta così come doveva. Certamente è una grande operazione politica di Costantino in quel momento, in cui cerca di trovare nella nuova fede che sta piano piano crescendo. Pensate che la presenza cristiana nel mondo, nell'impero allora si aggirava circa il 10% della popolazione, non era una presenza così forte. Lo era però forte per quanto i cristiani in quel momento dimostravano nel loro essere cristiani. Per cui non abbiamo più l'importanza data agli dei pagani, i quali litigavano tra di loro, ma i cristiani diventavano un esempio importante. Per cui Costantino, credo, vede una opportunità nel in qualche modo cercare di gestire la nuova fede, pur non appartenendovi, oppure appartenendovi in un suo modo tutto proprio, proprio per cercare di dare una certa struttura all'impero che aveva sicuramente le sue difficoltà. E, però noi sappiamo che la presenza, la forza della presenza di Dio nella storia è tale che appunto anche da queste condizioni che noi potremmo ritenere con un vocabolo moderno politiche possono portare a risultati molto più grandi. La storia della Chiesa dopo il Concilio di Gerusalemme aveva conosciuto dei incontri di vescovi per discutere problematiche relative a un luogo o a un particolare argomento. Non era mai avvenuto che tutti i vescovi si riunissero insieme, o perlomeno un grande numero di vescovi, giustamente il numero dei 318 santi padri è un numero un po' così, non è proprio preciso, no? È stato indicato a un certo punto della storia della Chiesa per ricordare questo particolare momento. Anche dobbiamo ricordare, come diceva molto bene il padre adesso, che sono d'accordo quando parliamo di una, non dell'entrata della filosofia greca nel cristianesimo, ma il cristianesimo in quel momento rivede l'antica filosofia, soprattutto il platonismo e neoplatonismo, in una visione molto diversa. La relazione che esiste all'interno della Trinità è qualcosa che nessuno aveva ipotizzato prima. D'altra parte, nessuno aveva mai ipotizzato anche che un Dio si incarnasse per portare l'uomo a sé. Per cui questa è la grande grandezza. Certamente il Concilio viene convocato con vari temi, o perlomeno all'ordine del giorno dei padri. Ricordo tra l'altro che dall'Occidente non furono tanti padri presenti, ma furono importanti. Papa di Roma, il Vescovo di Roma Silvestro, fu rappresentato da due diaconi. Ma dall'Italia importante era la presenza di Marco di Calabria, per esempio. Marco di Calabria, e pochi forse sanno che le reliquie sono state trovate non molto tempo fa, proprio vicino a Seminara. E poi di Ceciliano di Cartagine dall'Africa, soprattutto di Ossio di Cordova dalla Spagna, che ha svolto un grande ruolo in quell'assise, e poi di Nicasio di della Gallia e Domno di Sirmio dalla provincia danubiana. E un altro importante aspetto è anche che il Concilio di Nicea arriva in queste terre, perché non dobbiamo dimenticare che il grande Atanasio, che partecipa, era il diacono del vescovo Alessandro di Alessandria, ma partecipa attivamente, è colui che di fatto combatte Ario. Dopo il Concilio di Nicea verrà proprio ad Aquileia, dove trasmetterà, e di cui poi abbiamo la successione al Concilio di Nicea col Concilio di Sardica, in cui nel 343, di cui darà un'ulteriore spinta a quello che era stato Nicea. Non torno a entrare sul discorso di Ario, di cui è stato così ben spiegata la problematica, però desidero esprimere un parere che forse dovrebbe essere una conclusione, ma lo voglio dire in questo momento per poi entrare in ciò che questo concilio, questa grande assise di Nicea ha portato. È il fatto che l'arianesimo non si conclude col Concilio di Nicea. Non è che il Concilio di Nicea combatte e fa scomparire l'arianesimo. I Longobardi, di cui tanti abbiamo sentito parlare tanti secoli dopo, sono ariani. E sapete, secondo me c'è anche un grande pericolo oggi di un ritorno molto forte dell'arianesimo. Siamo anche cristiani, nostri fedeli cristiani, sono molto propensi a accettare il Cristo storico, il Cristo rivoluzionario, il Cristo amico, il Cristo uomo nella sua totalità, il grande profeta, il grande, come posso dire, colui che veramente ha detto una parola forte, ma sono molto pochi invece coloro che riescono ancora a vedere in questa figura questa relazione, questa unicità della figura di Dio in cui Cristo col Padre, con lo Spirito Santo sono un unico Dio. Per cui il messaggio di Nicea, oltre a essere un messaggio ecumenico, perché ci riporta tutte le chiese cristiane a quel momento, perché le chiese cristiane che sussistono e operano oggi in questo momento storico sono tutte debitrici di Nicea e a Nicea si ritrovano. Per cui è un ritorno a Nicea, come dire, ritornare a una fonte comune, come diceva il pastore prima. Però Nicea resta ancora un discorso aperto. I concili successivi, soprattutto Costantinopoli successivo, ma anche i successivi tre concili, sono fortemente legati al concilio di Nicea per tutta la struttura cristologica della teologia, ma anche per la struttura ecclesiologica della Chiesa. Nicea pone le basi nuove anche a un aspetto ecclesiologico, cioè di struttura della Chiesa, di cui accenderò brevemente. Qual è il tema però più grande che oggi ci interessa, oltre, perché sul concetto di homoousion le Chiese cristiane oggi non hanno nulla da dire tra di loro. Siamo tutti concordi. C'è una piccola particolarità che sarà il concilio di Costantinopoli del 381, ma che arriverà più tardi, che è in discussione. Personalmente non lo vedo un problema insormontabile, ma è stato il lago di battaglia di Oriente e Occidente, il famoso filioque, giusto per accennarlo, ma oggi il dialogo teologico trova il modo con cui anche questo possa essere compreso alla luce della storia, alla luce anche di quello che la teologia di oggi e la ricerca storica hanno fatto comprendere. Alle volte, capite, già Nicea, nel dover usare le categorie della filosofia greca, per cui della lingua greca, porrà dei problemi, soprattutto con quelle chiese negli anni successivi di tradizione siriaca, in cui certe espressioni, ricordava il padre prima, ipostasi, persona, quanti altro, avranno una dimensione, o quello che sarà il monofisismo, oggi chiamato miafisismo, la natura. Per cui tanti aspetti particolari che Nicea apre un mondo. È un momento di grande unificazione, i vescovi si ritrovano, ma è anche un grande momento di apertura a nuove sfide che avrà la Chiesa cristiana. Una di queste sfide, che portiamo ancora fino ai nostri tempi, è la data della Pasqua. Diciamo che dopo l'aspetto cristologico e triadologico del Concilio di Nicea, il problema della data della Pasqua, quando festeggiare la Pasqua del Signore, è il secondo grande aspetto. Gli altri aspetti sono importanti per la storia della Chiesa successiva, ma sul momento non hanno quella grande importanza. Ricordate che noi dei 20 canoni del Concilio di Nicea, li conosciamo dai concili successivi, perché non è rimasto nulla, non abbiamo nulla degli atti del primo concilio di Nicea. Allora, il problema della Pasqua, perché è importante? Era un problema pastorale, perché mentre la Chiesa dei primi secoli, o anche oggi, noi non conosciamo la data della nascita di Gesù Cristo. Un altro aspetto prima di parlare di questo, anche ricordo appunto che uno dei temi che Nicea ha sottolineato, pur senza entrare nel dettaglio, ma ha voluto ricordare, è stato quella di ribadire l'importanza della incarnazione, morte e resurrezione di Cristo in contrasto con le dottrine gnostiche. E anche c'è già il primo, sarà poi il concilio di Efeso a parlarne, il fatto che la nascita, parlerà della nascita virginale di Gesù, prendendo Matteo 1:18-25 e Luca 1:34-35, per sottolineare anche attraverso queste verità quanto abbiamo sentito poi al termine Omous. Dunque, il tema della Pasqua è importante, dicevo, perché se della nascita di Cristo non sappiamo nulla, il 25 dicembre entra molto tardi nella liturgia cristiana, ancora antiche chiese cristiane celebrano il 6 gennaio, tra il 6 e il 7 gennaio, per l'Epifania del Signore, la nascita, la circoncisione e la manifestazione della divinità di Cristo in unica festa. Il 25 dicembre nasce, entra nella storia, nella liturgia cristiana più tardi. Certo, si prendono in prestito la nascita del Sol Invictus, per cui delle feste pagane. Non scandalizza neanche questo, diciamo. Tutto ciò che è sulla terra fa parte dell'uomo. Anche questo gli viene data una dimensione, ma teologica, del perché. Perché Cristo veramente è il nuovo sole. All'aurora sorge. Per cui è molto importante. Mentre per quanto riguarda la crocifissione di Cristo, ce lo dicono i Vangeli, la Pasqua ebraica, noi dobbiamo calcolare la data della Pasqua ebraica e sappiamo che probabilmente la morte di Gesù Cristo è avvenuta, la crocifissione è avvenuta verso il 7 di aprile, grosso modo. Perché allora era così difficile celebrare tutti insieme la Pasqua nello stesso giorno? Beh, le chiese dell'Asia Minore soprattutto celebravano la Pasqua in concomitanza con la Pescia ebraica il 14 del mese di Nissan, cioè facevano coincidere la data della Pasqua, della risurrezione di Cristo, con la Pasqua ebraica, perché con la Pasqua ebraica era morto e subito dopo era risorto. E questi sono stati chiamati i quattro decimanni. Poi nell'area della Siria, della Mesopotamia, delle chiese della Siria e della Mesopotamia, invece si celebrava la domenica successiva alla Pasqua ebraica, perché Gesù è risorto, le donne lo trovano il primo sabato dopo. In realtà quel periodo aveva due sabati, perché per comprendere come poteva essere, e vengono chiamati i protopaschiti. Poi c'erano le tradizioni della Chiesa a Roma, c'erano le tradizioni della Chiesa in Africa, quindi c'è la necessità di trovare un unico modo di raccordare tutte le chiese per un'unica data della Pasqua. Il tutto viene fatto coincidere sul calcolo lunare, non più ebraico, e sempre partendo dal calcolo delle lune ebraiche, ma della Chiesa di Alessandria. E quindi si raccorda che la celebrazione della Pasqua sarà stabilita la domenica successiva al primo plenilunio seguente l'equinozio di primavera. Non solo, ma si stabilisce che nello stesso tempo la Pasqua doveva essere celebrata dopo la Pasqua ebraica. Quindi c'è la prima frattura, una frattura netta fra quella che è il significato della Pasqua ebraica e della Pasqua cristiana. E da quel momento il Concilio di Nicea stabilisce che spetta al Vescovo di Alessandria, da allora in poi, di stabilire la data col calcolo preciso che viene fatto ad Alessandria e non in altri luoghi, e comunicarla alle altre chiese, agli altri vescovi. Questo è stato un po' l'atteggiamento che le chiese cristiane hanno portato avanti nei secoli. Questo è continuato. Quando si rompe l'unità della Pasqua ebraica e della Pasqua cristiana fra Oriente e Occidente, non è un dato particolarmente edificante, nel senso che non abbiamo un problema teologico che fa sorgere la differenza di calcolo delle due Pasque, ma semplicemente la riforma del calendario proposta dal Papa Gregorio XIII con l'introduzione nel 1500 del calendario gregoriano, che è stata una introduzione anche questa. Non è che Gregorio XIII ha fatto un atto e da lì al giorno dopo tutto l'Occidente ha celebrato col calendario gregoriano. Il calendario gregoriano anche nell'Europa occidentale è entrato piano piano, quasi fino al 1800 alcune zone dell'Europa occidentale ancora seguivano il calendario gregoriano, capite? Anche questo ha avuto un modo di rapportare. Questo, cambiando radicalmente il calcolo delle lune sul nuovo calendario, ha sfalsato la data delle Pasque tra Oriente e Occidente. Le chiese d'Occidente hanno, seguendo il calcolo fatto sul calendario lunare legato al calendario gregoriano, come sapete oggi è in ritardo di 13 giorni, al tempo nel XV secolo era in ritardo di 7 giorni, e ha portato a una diversa data del calcolo della Pasqua tra le chiese d'Oriente, tutte le chiese d'Oriente, non solo la chiesa ortodossa, le antiche chiese orientali, copti, armeni e anche le chiese siriache, e le chiese occidentali, la chiesa cattolica, le chiese nate dalla Riforma, la chiesa anglicana e così via. A un certo punto, quando le chiese ortodosse, alcune chiese ortodosse hanno pensato che era, soprattutto per problemi civili, era necessario riformare il calendario, perché succedeva, come succede tuttora, abbiamo il padre qui in Serbia o in Russia, abbiamo il capodanno civile e poi abbiamo il capodanno religioso, che cade proprio 13 giorni dopo il 14 di gennaio. Allora, alcuni paesi ortodossi, alcune chiese ortodosse hanno deciso di unificare, cioè di adottare il calendario gregoriano, o meglio, soprattutto nel 1924, ad opera del patriarca Meletios Metaxakis, che è stato uno dei primi a dire di riformare il calendario, anche se la prima ipotesi di riforma del calendario avvenne nel Grande Concilio di Mosca del 1918, fu la Chiesa russa la prima, oggi è la prima contro, allora era la prima favorevole, ma la storia ci insegna che non ogni momento è uguale. E vi dicevo, ha deciso che proprio per mantenere la Pasqua, come che è la nostra, il fondamento, diciamo, della nostra fede, non poteva essere celebrata da alcune chiese in una data e da altre chiese ortodosse in un'altra data. Il calcolo della Pasqua, anche per le chiese che seguono il calendario gregoriano, che noi chiamiamo giuliano riformato, no, con un artificio di parole senza senso, è calcolata sulla data del calendario gregoriano, per cui tutte le chiese ortodosse, indipendentemente dal calendario che usano, cade nello stesso giorno. Approfitto a dire una cosa che ultimamente di cui ho fatto un intervento durante le feste di Natale, e ho visto che molti sono rimasti così piacevolmente sconvolti, dicendo che i nostri fratelli serbi e i nostri fratelli russi non celebrano il Natale il 7 gennaio, ma celebrano il Natale il 25 dicembre del calendario giuliano, che equivale al 7 gennaio del calendario gregoriano. Questo come piccola parentesi. Qual è la prospettiva per le chiese cristiane? Oggi c'è in corso, c'è una commissione fra Chiesa ortodossa e Chiesa cattolica, in modo particolare fra Patriarcato Ecumenico e Vaticano, per soprattutto visto che in questo secolo la Pasqua nel XXI secolo coincide, è coincisa e coinciderà per ben 33 volte, per ben 33 volte, e infatti forse è un segno che in quest'anno del Concilio, in questa commemorazione dei 1700 anni del Concilio di Nicea, le due Pasque coincidono il 20 aprile, e perché vi dico, anche perché vi dico questa cosa, perché dal 2, noi probabilmente non ci saremo, credo che non ci saremo, ma dal 2100, in cui la differenza fra calendario gregoriano e giuliano passerà a 14 giorni, la prima Pasqua comune che faremo successivamente sarà nel 2900. Per cui penso che le chiese cristiane per quel tempo sarà utile che si siano messe d'accordo. Qual è la prospettiva, parlando ancora della Pasqua? Si è pensato alle chiese, già il Consiglio Ecumenico delle Chiese alcuni anni or sono aveva fatto una valutazione se era proprio, conoscendo la data in cui la crocifissione, o perlomeno ipotizziamo in cui il periodo della crocifissione e risurrezione di Cristo dal calendario ebraico, anche se il calendario delle lune ebraico in quel tempo era abbastanza complicato, potesse essere definita con una data fissa nella seconda domenica di aprile. Credo che da parte della Chiesa Cattolica e delle Chiese protestanti, anche nel loro insieme, delle Chiese Evangeliche nel loro insieme, non ci sia un grande problema. Il problema resta nelle Chiese, nell'insieme delle Chiese d'Oriente. Anche se qui dopo vi farò sorridere. Per la teologia e la struttura ecclesiologica delle chiese d'Oriente, ciò che è stato deciso da un concilio può essere modificato solamente da un altro concilio. Nessun vescovo, nessun patriarca ha il diritto o l'autorità per modificare ciò che, perché per la teologia ortodossa il concilio è al di sopra di tutto. Quindi si è posto il problema di fatto senza soluzione. In questo momento è in corso una discussione molto franca, e molto, vi dirò anche, molto supportata da Papa Francesco, che siano le chiese occidentali a calcolare la Pasqua così come era stata calcolata nel Concilio di Nicea, cioè calcolarla sul calendario gregoriano allora, Giuliano, scusate, allora in uso a Nicea, riportando al fatto che la data della Pasqua venga calcolata sul atto lunare, sulle fasi lunare nella chiesa di Alessandria. Le chiese antico orientali come la chiesa copta è d'accordo, e adesso l'auspicio, se questo dovesse passare, non lo sappiamo, se la Chiesa Cattolica nel suo insieme, perché sì, il Papa può proporre, ma non, anche se la teologia cattolica gli dà una grande importanza, ma chiaramente anche lui deve ascoltare gli altri vescovi. Per cui se questo avvenisse, l'auspicio che anche le chiese nate dalla Riforma, la Chiesa Anglicana, la Chiesa Vecchio Cattolica, seguono questo percorso, si possa celebrare la Pasqua nello stesso giorno. Non nascondo che parlo per quanto riguarda le chiese ortodosse, anche un forte movimento, ma di persone secondo me che non conoscono, legate più a aspetti, non oserei neanche dire tradizionali, oserei dire più facilmente fanatici, in cui dicono che ma la Pasqua nel corso della storia si è celebrata tante volte in giorni diversi, perché dobbiamo arrivare a questo? Però o siamo cristiani e testimoniamo anche con gesti concreti tutto questo, altrimenti le nostre parole sono abbastanza vane. Speriamo che si riesca a trovare una soluzione in questo. Mi prendo ancora un momentino per dirvi di che cosa altro ha parlato il Concilio di Nicea. Sono tre aspetti e poi vi parlerò brevemente di cosa i canoni hanno detto e concluderò dicendovi perché è importante. Furono dichiarate eretiche le dottrine del vescovo di Melezio di Licopoli. Il melezianismo nessuno sa più ormai che cosa sia. Era Melezio di Licopoli, voleva semplicemente che coloro che durante le persecuzioni avevano ripudiato la Chiesa cristiana non fossero ammesse in nessun modo. Sono entrati nei nevozianisti, ma anche questi alla poi sono stati perdonati. Erano più i novaziani, erano più leggeri rispetto ai melaziani, ma i melaziani sono scomparsi. Furono stabilite delle regole sul battesimo degli eretici, cioè coloro che arrivavano da comunità non pienamente in comunione con le altre chiese, dovevano essere ricevuti attraverso il ribattesimo o dovevano essere riammessi alla comunione o ammesse, riammessi o ammessi alla comunione della Chiesa in altre forme. Anche oggi questo è un discorso aperto, eh? Non tutte le chiese si comportano in questo nello stesso modo. E poi c'erano le decisioni appunto di coloro che avevano rinnegato il cristianesimo durante le persecuzioni di Licinio, cioè i lapsi, quelli che poi si erano pentiti per non aver subito il martirio e per cui tornavano, avevano abiurato e poi tornavano. Ma uno degli aspetti che il Concilio di Nicea abbozza e per me sono molto importanti per la storia della Chiesa successiva riguarda l'organizzazione interna della Chiesa. Cioè nasce e viene riconosciuto, la Chiesa cosa fa? La Chiesa prende le strutture imperiali del tempo, faccio un esempio per tutte, la parola diocesi o metropolita. Non sono termini che nascono nell'ambiente cristiano, nella Chiesa cristiana. Fanno parte delle strutture imperiali. Anche nell'antica Roma esistevano, capite? Cioè è un retaggio che la Chiesa cristiana userà per la propria organizzazione, per cui nasce il sistema, o perlomeno viene confermata la struttura diocesana, arcidiocesana metropolitana della Chiesa. La pentarchia, il patriarcato arriverà nel concilio successivo, ma soprattutto si dirà che le sedi antiche verrà dato un riconoscimento, un riconoscimento di un'autorità di comunione alle antiche chiese di Roma e di Alessandria. Per cui i vescovi di Roma, come padri, portano il titolo di papa, padre, come l'arcivescovo, il patriarca di Alessandria. Il patriarca di Alessandria, noi lo chiamiamo il patriarca di Alessandria, in realtà è il papa di Alessandria. Fra i suoi titoli è il papa di Alessandria. Proprio per questa funzione nasce. La chiesa di Costantinopoli era già presente, ma ancora non aveva questa funzione che prenderà successivamente. E viene riconosciuto il ruolo di Chiesa Madre della Chiesa di Gerusalemme. Questo sarà molto importante per quello che sarà la struttura successiva della Chiesa. Cosa diranno i canoni? Velocemente, e ho finito, proibizione alla automutilazione, ancora c'era chi credeva che per umiltà o per penitenza bisognava automutilarsi, la definizione di un termine minimo per l'ammissione dei neocatecumeni nella Chiesa. La Chiesa ormai non è come nel primo secolo, nel secondo secolo, in cui si battezzavano le famiglie. Cominciano a essere famiglie che hanno bambini, nuovi adepti verso la fede cristiana. Bisogna, i catecumeni devono avere un tempo di preparazione. Molto interessanti su questo aspetto sono gli insegnamenti sul battesimo di Cromazio di Aquileia, che secondo me che sono una espressione importantissima della tradizione della Chiesa del tempo, che non è né occidentale né orientale, è della Chiesa del tempo. La proibizione della presenza di donne nella casa di un chierico, l'ordinazione di un vescovo in presenza di almeno 3 vescovi della provincia, con la conferma appunto prima del metropolita, e che in ogni provincia ecclesiastica ci dovessero essere almeno 2 sinodi dei vescovi annuali, la preminenza, come abbiamo detto, dei vescovi di Roma e di Alessandria e l'onore del vescovo di Gerusalemme, il riconoscimento dei novaziani che rientravano, per cui con clemenza, il provvedimento anche di clemenza verso i lapsi, cioè coloro che avevano rinnegato il cristianesimo durante la persecuzione di Licinio, la proibizione del trasferimento di presbiteri e vescovi dalle loro città, da una città all'altra, la proibizione dell'usura fra i chierici, la precedenza dei vescovi e dei presbiteri sui diaconi nel ricevere l'Eucarestia. Oggi ci può far sorridere tutto questo, ma in chiese in cui, come la chiesa, per esempio la mia chiesa, che ha una struttura liturgica molto codificata, questo è molto importante, perché c'è un rischio che anche oggi i diaconi vogliano alle volte fare la comunione subito dopo il vescovo. Per cui già il concilio di Nicea aveva dato questa disposizione, poi sulla dichiarazione dell'invalidità del battesimo di Paolo di Samosata, c'è cioè l'eresia adozionista, anche questa è un'altra eresia sulla figura di Cristo, che Dio avrebbe adottato Cristo facendolo un semidio, e la dichiarazione, anche questa è una cosa che discutiamo ancora, che le donne diacono, esistevano le donne diacono, c'è un discorso aperto anche sulle diaconesse, ma il concilio di Nicea le considera come laiche e non come appartenenti al clero. E ultimo, la proibizione di inginocchiarsi durante la liturgia nella domenica e nei giorni pasquali fino alla Pentecoste. Sono argomenti che i concili successivi dovranno elaborare. Credo che in questo momento storico che viviamo il problema della Pasqua sia uno dei problemi più importanti, anche questo come esempio di testimonianza. Però vi dicevo che vi faccio sorridere alla fine, perché in tutta questa difficoltà della data della Pasqua fra Oriente e Occidente, due chiese, la Chiesa Ortodossa di Finlandia, vive in una maggioranza luterana, celebra la Pasqua con la Chiesa luterana, cioè col calendario occidentale. Secondo, la Chiesa cattolico romana di Grecia celebra la Pasqua col calendario giuliano assieme alla Chiesa ortodossa. Allora forse questa grande difficoltà non esiste. Grazie.
Radio Nuova Trieste ha presentato
Speciale. Questa trasmissione è ascoltabile e scaricabile dal sito www.radionuovatrieste.it, dalla sezione podcast. Buon ascolto.